Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto di questa prima puntata della nuova stagione radiofonica, e siamo arrivati alla 14ª di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Per tutto l'anno con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tanta musica di ogni genere e da ogni continente. È finita la pausa estiva e ritorna la musica di Jailhouse Rock, quella che canta il carcere e quella che canta dal carcere. Sta finendo l'estate anche nelle carceri italiane. Un'estate difficile, un'estate in cui le persone detenute hanno respirato il caldo torrido della cella. Un'estate in cui mancava l'aria, un'estate in cui le persone detenute hanno vissuto in celle sovraffollate, un'estate in cui hanno visto ridurre le telefonate a loro disposizione, un'estate in cui hanno sentito annunciare la presa in giro che ne sarebbero state concesse due di più, un'estate in cui hanno sentito dire che il frutto del loro lavoro gli sarebbe stato sottratto, un'estate in cui hanno vissuto isolate nelle carceri, un'estate in cui le persone detenute si sono uccise.
Fakhri Marouane si è ucciso dandosi fuoco nella propria cella del carcere di Pescara. Aveva 30 anni. Il 6 aprile del 2020, in pieno lockdown, era stato brutalmente pestato insieme a tanti suoi compagni di detenzione nel carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Si era costituito parte civile nel processo che vede imputate più di 100 persone tra poliziotti penitenziari, funzionari dell'amministrazione penitenziaria e medici. Si attendeva la sua testimonianza in aula. Le violenze ricevute da Fakhri Marouane erano considerate tra le più gravi di quella drammatica giornata. Erano emersi anche altri abusi che aveva subito in passato nello stesso carcere, fatti che lo avevano gettato in una disperata depressione. È morto lo scorso luglio in un letto di ospedale dopo 2 mesi di agonia.
Tante, troppe le persone che in questi mesi hanno scelto di togliersi la vita dentro un penitenziario. Lo scorso giugno nel carcere di Venezia si è ucciso Bessem Degaci. Fino a poche ore prima era in semilibertà. Usciva ogni mattina dal carcere per recarsi a lavorare. Era sereno, fino a quando gli era stata comunicata un'ordinanza di custodia cautelare per fatti legati alla droga avvenuto ormai 5 anni prima. 5 anni, e il processo era ancora nella fase istruttoria. 5 anni durante i quali Bessem Degaci aveva effettuato un suo percorso di vita. Ogni giorno usciva dal carcere, si comportava correttamente. C'era davvero esigenza di quella misura cautelare per eventi risalenti al 2018? Una misura cautelare che la Procura aveva chiesto nel 2020, già a molta distanza dei fatti. Una misura cautelare che con la lentezza dei procedimenti giudiziari viene disposta nel 2023, perdendo totalmente di ogni significato. Può davvero servire a proteggere le indagini o ad evitare la ripetizione del reato? Una misura cautelare che sprofonda Bessem Degaci nella disperazione. Al telefono racconta alla moglie di aver già preparato la corda. Le chiama allarmatissima il carcere, ma più volte la tranquillizzano. Eppure Bessem Degaci si uccide. Ironia della sorte. Poco dopo, il tribunale del riesame avrebbe annullato l'ordinanza che lo ha spinto a togliersi la vita.
Ancora a luglio è morto TR nel carcere di Firenze. Sarebbe uscito tra poche settimane, dopo 6 anni di carcere. Eppure varie volte aveva affermato che si sarebbe ucciso, e lo ha fatto.
Così come lo ha fatto Angelo Libero nel carcere di Torino, e Andrea Muraca in quello di Rossano Calabro, e Federico Gaibotti in quello di Bergamo, e Italo Calvi in quello di Milano, e Alexander Santos de Freitas in quello di Venezia, e ancora tanti, troppi altri. tante, troppe vite che si sarebbero potute salvare se si fosse guardato con più attenzione a ciascuno di coloro che abitano dietro le sbarre delle nostre carceri.
Se si fosse guardato con più attenzione a Susan John, che si è lasciata morire nel carcere di Torino perché si riteneva innocente e non sapeva come fare a vedere il suo bambino con problemi di autismo, e ad Azzurra Campari, che il giorno dopo in quello stesso carcere era stata lasciata in isolamento e si è impiccata. Poche settimane prima, ancora nel reparto femminile del carcere di Torino, era stata Graziana Orlarei a scegliere di farla finita. Tre donne, ciascuna con la propria motivazione, una motivazione che l'istituzione, la società, tutti noi non siamo riusciti a toglierle.
Anche lui aveva la sua motivazione. Michele Aiello, sottoproletario, emigrato dal sud Italia a Genova, innamorato di Marie, non poteva restare 20 anni in prigione, lontano da lei. Ma noi non vogliamo una croce, col nome e la data per i tanti, troppi Michele delle nostre galere. Vogliamo che si prendano misure affinché non accada più. Apriamo su questa canzone la nuova stagione di Jailhouse Rock. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò, perché non escano mai dai nostri pensieri. Fabrizio De André, la ballata del Michele.
Quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michele non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà senza il prete e la messa, perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michè nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
La ballata del Michè, apriamo su Fabrizio De André questa stagione di Jailhouse Rock. Siamo arrivati alla 14ª stagione radiofonica della nostra trasmissione. Sono 14 anni che settimana dopo settimana entriamo in carcere, lo portiamo fuori, facciamo ascoltare fuori quello che accade in carcere, cantiamo la musica nel carcere, la musica dal carcere, la musica sul carcere. Abbiamo voluto aprire questa stagione sul dramma dei suicidi nelle nostre carceri. Io ricordo ancora 14 anni fa, era l'autunno del 2010, la nostra prima puntata di Jailhouse Rock, che era dedicata a Johnny Cash e allo strepitoso concerto che il 13 gennaio del 1968 Johnny Cash tenne dentro il carcere di Folsom in California. 14 anni dopo apriamo su Fabrizio De André, sul drammatico tema dei suicidi in carcere.
Tema dei suicidi che non può essere trattato con un manicheismo interpretativo. Le storie sono tutte molto diverse. Quella di Fakhri Marwane, con cui abbiamo aperto, che si è suicidato dandosi fuoco nel carcere di Pescara, non è uguale a tutte le altre storie. Lì ovviamente bisognerebbe capire cosa è successo dopo la sua testimonianza resa per il processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Non vogliamo essere dietrologici, ma è importante che si conosca un percorso. Fakhrim era conosciuto come un detenuto che aveva fatto un percorso di grandissima emancipazione culturale, leggeva, era impegnato. Ecco, e quindi anche chi lo aveva seguito, gli educatori, si sono veramente meravigliati di quella sua scelta terribile. Ecco, tutti i suicidi hanno storie diverse, ma forse c'è un denominatore comune, un filo rosso che le unisce. Il filo rosso è l'incapacità di intercettare quella disperazione, o addirittura il carcere, che così come è costruito, dal punto di vista delle sue dinamiche quotidiane, delle sue caratteristiche, delle sue norme a volte un po' inventate nella prassi, anche della sua struttura architettonica, del suo essere un luogo rimosso dal mondo sociale, in realtà è con causa di quelle scelte suicidarie. Cioè, noi dovremmo togliere ai detenuti la volontà di suicidarsi. A volte ci limitiamo a preoccuparci di togliergli cosa? Di togliergli l'accappatoio, di togliergli la camicia, cioè lo strumento attraverso cui si suicidano, e poi andiamo alla ricerca del capro espiatorio, di quel poliziotto di sezione che non avrebbe controllato secondo per secondo, o di quel direttore che non avrebbe messo in piedi tutti gli strumenti a sua disposizione per togliergli di mano il mezzo attraverso cui si suicida. No, non è con la politica dei capri espiatori, ma che con una diversa politica penitenziaria aperta, dove i primi giorni di detenzione devono essere giorni in cui il detenuto viene accolto e non viene subito buttato nella peggiore delle celle del carcere.
Lo scorso giugno è uscito il libro Nick Drake The Life, la prima autobiografia del cantautore Nick Drake autorizzata dalla sorella. La mattina del 24 novembre del 1974 la mamma di Nick, la signora Molly, entrò nella camera del figlio. Siamo nel paesino inglese di Tanworth in Arden. La prima cosa che vidi furono le sue lunghe, lunghe gambe, racconta Molly. Il ragazzo non respirava più, era sul letto, morto per aver ingerito una dose eccessiva di triptizol, un antidepressivo. Sul piatto del giradischi c'erano i concerti brandenburghesi di John Sebastian Bach. Nel piccolo cimitero della chiesetta di St. Mary Magdalene a Tanworth in Arden c'è una piccola lapide ovale gettata lì tra le foglie ingiallite cadute a terra dell'autunno o tra i fiorellini della primavera. È la tomba di Nick. Qualcuno ci porta una piantina, qualcuno ci lascia piccoli oggetti in segno di affetto. Aveva 26 anni quando vi è stato sepolto, in quel novembre del 1974. Sulla lapide si leggono queste parole: Now we rise and we are everywhere. Ora sorgiamo e siamo ovunque. La signora Molly non ha mai voluto convincersi che il figlio abbia scelto di suicidarsi, ha voluto sempre pensare piuttosto a un errore nel dosaggio dei farmaci, ma sappiamo quanto Nick fosse triste e infelice. La sorella ha detto che non c'è niente di romantico in tutto questo e che crede invece che il fratello si sia voluto uccidere.
Nell'autunno del 1970 usciva Brighter Later, il secondo dei tre album pubblicati da Nick Drake, la cui tomba io e Susanna siamo andati per due volte di fila, due anni di fila, ad onorare. Da qui ci ascoltiamo Northern Sky.
crazy is this? I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. I've been a long time, but I'm waiting. I've been a long time, but I'm blown. I've been a long time, but I've wandered. But through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye.
Che purtroppo ha scelto a soli 26 anni la strada del suicidio. Era molto depresso perché pensava che le sue canzoni non piacessero, e vorremmo invece oggi raccontargli di quante persone comprano i suoi dischi, di quante persone vanno in pellegrinaggio a Tanworth in Arden e tutti gli anni a luglio si danno appuntamento per ascoltare e suonare insieme le sue canzoni. Continuiamo a parlare del tema del suicidio in carcere e vogliamo farlo in questa prima puntata della nuova stagione radiofonica di Jailhouse Rock, proponendovi un contenuto molto speciale, un contenuto molto antico che appartiene a una Jailhouse Rock degli inizi, ma che drammaticamente è ancora attuale. Tanti anni fa, siamo nel marzo del 2012, quindi Jailhouse Rock esisteva da un paio d'anni, scarsi, e qualcuno si accorse della nostra trasmissione. Era la RAI, era Radio RAI, che si accorse delle redazioni di detenuti che lavorano ancora oggi nel carcere di Rebibbio Nuovo Complesso e di Milano Bollate e realizzano il GRC, il giornale radio dal carcere. e chiesero a queste redazioni di detenuti di realizzare un servizio esclusivo per Radio Rai, in particolare per Inviato Speciale. Questo servizio andò in onda in due puntate diverse. Il 31 marzo del 2012 andò in onda un bellissimo servizio realizzato dalla redazione di Bollate sui suicidi in carcere. Ve lo facciamo ascoltare.
Inviato Speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini.
Storie.
Problemi.
Tendenze.
Opinioni.
A cura di Roberto Taglialegna.
In questo numero.
Un gruppo di detenuti giornalisti del carcere di Rebibbia a Roma e di Bollate a Milano ogni settimana confeziona un vero e proprio notiziario, il giornale radio dal carcere. Grazie all'impegno dell'associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, i detenuti possono far ascoltare la loro voce oltre le sbarre. In esclusiva per Inviato Speciale abbiamo chiesto alle redazioni del GR dal carcere di realizzare un'inchiesta sui temi scottanti del sovraffollamento e del suicidio. Voci dal carcere 1
di Rita Rocca.
Nelle carceri italiane ci sono oltre 66.300 detenuti. Secondo i dati del Ministero di Giustizia, la capienza dei penitenziari è di 45.700 persone. Questo significa che dietro le sbarre ci sono ad oggi 20.600 detenuti in più, un vero record europeo. Il sovraffollamento delle carceri anima da tempo il dibattito politico e mentre si cerca una soluzione, la lista di chi si toglie la vita in cella si allunga. Esiste una correlazione tra l'aumento dei suicidi in carcere ed il sovraffollamento? Abbiamo chiesto ai reclusi di Bollate e di Rebibbia di lavorare dall'interno su questo tema. Le inchieste che vi proponiamo sono dunque dei documenti unici nel loro genere, perché interamente realizzate dai detenuti delle redazioni del giornale radio dal carcere. Oggi vi presentiamo Voci dal carcere di Bollate.
Cosa ne pensi dei suicidi in carcere?
È un gesto molto brutto il suicidio, è un gesto egoistico, dico egoista perché ti fai del male e non vai a pensare alle persone che veramente ti vogliono bene.
Tu hai avuto una esperienza per un tentato suicidio, che cosa ti ha portato a questo gesto?
È un attimo, non si può neanche spiegarlo se non si prova. Praticamente il cervello, sappiamo che è un filo di cipolla, basta un soffio e si rompe.
Un saluto da Bollate. Oggi puntata esclusiva per Inviato Speciale di Radio 1. Parliamo di suicidi in carcere. Solo nei primi due mesi del 2012 sono già 14 i reclusi che si sono uccisi, uno ogni 4 giorni. Nel 2011 si erano ammazzati 66 detenuti, circa 600 negli ultimi 10 anni. In Italia le statistiche dicono che si tolgono la vita 10 detenuti ogni 10.000. Negli Stati Uniti, per esempio, il rapporto scende a 2 ogni 10.000.
Mio ex compagno di cella, l'ho lasciato in cella l'una che sono andato all'aria, sono ritornato indietro perché avevo dimenticato le sigarette, chiamo, non lo trovo, mi faccio aprire dalla gente, lo trovo impiccato nel bagno. Ringraziando il cielo sono arrivato, forse è stata la mano del cielo, sono arrivato in tempo, l'ho tirato giù insieme all'assistente, abbiamo cercato di aiutarlo il più possibile. Dopo l'assistenza ha chiamato i suoi colleghi, ha chiamato il dottore, siamo riusciti a salvarlo. Qualche tempo dopo lo è ritornato in cella da noi, mi ha ringraziato sbaciucchiandomi tutto, però mi ha detto che c'è stato un momento, perché io ho chiesto come mai ti porta a quella fine, è stato un momento di pieno panico.
Tra le concause che portano i detenuti al suicidio è universalmente riconosciuto il sovraffollamento endemico delle carceri italiane, come ci conferma la dottoressa Daniela Antonucci, psicologa che opera all'interno di Bollate.
Secondo me il sovraffollamento nelle carceri incide molto, perché si è potuto anche vedere dopo il 2006, una volta che c'è stato l'indulto, che per un paio di anni è calato drasticamente il numero dei suicidi. E il sovraffollamento secondo me incide anche perché i detenuti quando entrano in carcere non possono essere tutti monitorati allo stesso modo e quindi sia con i detenuti italiani sia con i detenuti stranieri purtroppo non si riesce a creare quel legame che è il legame che rende l'inizio della carcerazione sopportabile.
A Bollate, carcere che è operativo dal 2001, i suicidi sono stati 4, uno nel 2005 e 3 nel 2006. Eppure, anche qui, esiste il fenomeno del sovraffollamento. Sentiamo il dottor Massimo Parisi, direttore del carcere.
Ma io credo che alla radice del suicidio ci possono essere diversi fattori. Uno può anche essere legato alla vivibilità dell'istituto. Vivere in un istituto dove c'è comunque un regime aperto, dove ci sono diverse attività trattamentali, dove congiuntamente si cerca anche di valorizzare le persone, ecco, questo può essere un elemento importante. Bisogna essere sempre molto attenti a capire, a prevenire eventuali comportamenti autolesivi. Credo che l'elemento fondamentale su cui ragionare è quello di prendere in carico il detenuto e nei vari sviluppi anche della sua personalità.
Un'opinione condivisa anche dagli agenti. Sentiamo Mario De Giorgio, assistente della segreteria per gli articoli 21 a Bollate.
Non è il sovraffollamento, è il non avere dietro una struttura che ti accompagna nel periodo che vivi in carcere. Bollate ha un numero così basso perché dietro c'è una struttura educativa che ti guida nel percorso. Quando hai problemi, quando sei giù, quando soffri, quando hai una situazione a casa particolare, a Bollate trovi sempre qualcuno con cui parlarne. Il problema nelle altre carceri è questo. Non sai con chi sfogarti, non sai con chi discutere e non riesci a trovare qualcuno che ti possa veramente dare una mano.
Ma quali sono, secondo i detenuti, i motivi che possono indurre al suicidio in carcere?
Io credo, insomma, per mia esperienza, che i suicidi avvengono quando le persone non si riconoscono più. Pensano che l'unica via di uscita sia uscire suicidandosi.
I motivi sono ben 4. Poche ore trascorse con la famiglia, la possibilità di lavorare ed essere economicamente presenti a casa, l'abbandono della moglie e dei figli perché la lunga condanna e la possibilità di chiamare ogni volta che hai dei presentimenti o dei problemi, cioè dei pensieri strani, la possibilità di chiamare casa e essere presente a casa. Chiami la moglie e gli dici: oh, lo sai, oggi non sto bene, e lei ti conforta.
Io penso che quando uno arriva a suicidarsi si sente un fallito interno, nel senso che non hai ottenuto dalla vita quello che volevi, arrivi a pensare che sei un fallito. Qui all'interno non puoi lottare, in minima parte ti calcolano, quindi quando hai questi problemi non sempre li prendono a tempo.
Il carcere, purtroppo, quel malessere che hai o quel momento di buio, quel vuoto nero che hai, te lo posso solo commentare, o proprio ti ci può portare, a differenza dell'esterno. Però come il carcere, vivi quella solitudine, vivi quel... ci sono istituti che se uno non fa colloqui o non ha familiari, fai la tua carcerazione da solo dentro una stanza, con tutte le problematiche che poi esistono anche nella convivenza con gli altri, capito? E quello può essere fatale.
Una somma di cause, quindi, che il dottor Roberto Bezzi, responsabile dell'area educativa, ci riassume così.
Io credo che siano di due, diciamo, fattori, delle cause, come dire, endogene e delle cause esogene, delle cause endogene che accomunano tutti, per cui sia liberi sia chi è in carcere, che possono essere fenomeni di depressione, problematiche psichiatriche. Ci sono sicuramente delle cause esogene che sono invece il fatto che il carcere è un luogo molto duro, dove chi sta dentro per tanto tempo sente di essere isolato. La solitudine è sicuramente una causa esogena, ambientale, che è tipica di un luogo chiuso.
Un fenomeno che non riguarda solo i detenuti, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Ce ne parla il sovrintendente di Sciacca, responsabile della sicurezza dell'area trattamentale del carcere di Bollate, nonché segretario nazionale del SINA.
Negli ultimi 10 anni si sono verificati 95 casi di suicidio tra gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Per questa motivazione il Dipartimento ha ritenuto opportuno anche fare un'analisi approfondita di questo fenomeno e del malessere manifestato dal personale. Effettivamente i poliziotti penitenziari sono i dipendenti pubblici con il tasso più alto di pensionamenti per malattie depressive. Arriviamo tra il 20 e il 30% di questo personale viene riformato per problemi di questo tipo.
L'istigazione o l'aiuto al suicidio è un reato per il quale l'articolo 580 del codice penale prevede che chiunque induca o rafforzi il proposito di suicidio o ne agevoli l'esecuzione sia punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Ci salutiamo lasciando aperta questa domanda: c'è una responsabilità oggettiva delle istituzioni o dei suoi funzionari per ogni suicidio avvenuto fra le mura di un carcere?
La trasmissione è stata realizzata in esclusiva per Inviato Speciale di Radio 1, ai microfoni Giancarlo Gardini e Francesco Rossi. Ha collaborato alle interviste Maurizio Bianchi, regia audio a cura della Freedom Sound, montaggio Alessandro Casoni.
Inviato speciale del 31 marzo 2012, abbiamo voluto riproporvi questo vecchissimo documento sonoro che è nella storia di Jailhouse Rock e che purtroppo parla di un tema ancora troppo attuale. E se hai un figlio che vuole una buona carriera, fallo firmare sulla linea tratteggiata e lavora per 50 anni. E se vieni a lavorare per noi, su questo devi essere d'accordo, che se devi morire, per favore, fallo durante la pausa del tè. Una canzone sul tema del lavoro. La troviamo nell'album What's Been Did and What's Been Hid del 1965, è l'album di debutto del cantautore scozzese Donovan. Questa è Goldwatch Blues.
I went up for my interview on the 4th day of July. Personal man, he questioned me until I nearly cried. Made me fill in forms until I shook with fear about the color of my toilet roll and if my cousin was queer. Here's your gold watch and the shackles for your chain, and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. He asked me how many jobs I'd had before. He nearly had a heart attack when I answered four. Four jobs in 20 years, oh, this can never be. We only take on men who work until they die. Here's your gold watch and shackles for your chain, and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. He took me outside to where the gravestones stand in line. This is where we bury them, quickstone and in line.
Goldwatch Blues, Donovan. Beh, era il 1965, si parlava di quanto quasi fosse impossibile un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro che seguisse tutta la vita di una persona. Beh, il lavoro è un tema in carcere che molte volte viene inappropriatamente utilizzato. Perché molte volte c'è molta retorica intorno al lavoro. Cerchiamo di fare un poco di chiarezza, anche alla luce di alcune recenti proposte bizzarre che sono arrivate dal Ministero della Giustizia per voce del suo sottosegretario. Ecco, il lavoro in carcere è lavoro, dovrebbe essere lavoro. La Corte Costituzionale lo ha detto più volte: il lavoro in carcere è un diritto, un lavoro in carcere deve essere retribuito, non sarà mai retribuito quanto ovviamente il lavoro fuori, il lavoro in carcere deve essere qualificato, il lavoro in carcere non deve essere sfruttamento. Tutto questo perché altrimenti il lavoro non svolge quella funzione di sostegno alla persona, di sostegno al reddito della persona, utile a ridare a quella persona dignità, e anche perché altrimenti non è uno strumento effettivo di reintegrazione sociale. Questo dovrebbe essere il lavoro in carcere per non tornare nell'era del lavoro forzato, lavoro retribuito, quindi ovviamente non riccamente retribuito, i due terzi di quello che prevede la contrattazione collettiva. Ecco, di fronte a tutto questo cosa succede in effetti nella vita lavorativa delle carceri italiane? Lavora un detenuto su tre, lavora part time, poche ore alla settimana, pochi giorni al mese, un lavoro tendenzialmente dequalificato. La maggior parte dei lavoranti, come vengono chiamati, nelle carceri italiane, in realtà lavora a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, cioè per fare lavori di manutenzione domestica o comunque legati alla vita di tutti i giorni, lavori non particolarmente qualificanti, e poi c'è una piccola fetta che fa lavori invece importanti, più qualificati, che vengono appaltati da soggetti esterni del privato sociale o meno. Questo è il quadro. In questo quadro, in pieno agosto, arriva una proposta, sempre dal nostro governo di destra, che ci dice: ecco, bisogna far qualcosa, il lavoro è importante, ma sono importanti anche le vittime, e quindi decurtiamo un pezzo del reddito del lavoratore detenuto e lo mettiamo a disposizione del fondo, di un fondo per le vittime dei reati. Ecco, questo non si può fare, caro nostro sottosegretario, non si può fare per varie ragioni. Uno, perché ovviamente creeresti un principio di totale inuguaglianza fra chi lavora e chi non lavora, perché solo chi lavora deve andare a sostenere le vittime, ma anche perché c'è già il risarcimento a favore delle vittime all'interno del processo, e poi ancora perché il reddito non può essere decurtato così a caso. C'era già una giurisprudenza della Corte Costituzionale che dice: quello è il reddito da lavoro, devi fare, non puoi metterlo a generica disposizione di un fondo per le vittime. Sentenza di vari decenni fa. Quindi io suggerirei di informarsi, di leggere e di affidarsi prima di parlare a qualcuno che conosca storia, dottrina e giurisprudenza.
L'11 gennaio del 2003 Pete Townsend degli Who riceve una telefonata da un amico che gli dice che sul quotidiano Daily Mail c'era un articolo in cui si raccontava che l'FBI, con l'aiuto di Scotland Yard, aveva avviato un'inchiesta sulla pedopornografia online. Uno dei nomi della lista dei sospetti sembrava, vista la descrizione, essere proprio lui, Pete, il quale però non era stato avvertito e non ne sapeva nulla. Townsend racconta di essere entrato nel panico, racconta che pensò che sarebbe stato impiccato, chiamò l'avvocato e chiamò anche la polizia. Effettivamente, una volta, 4 anni prima, aveva usato la sua carta di credito per aprire un sito di questi, però lo aveva fatto per curiosità e per un interesse quasi lavorativo. Ha raccontato in un'intervista che allora stava preparando un documentario su un orfanotrofio infantile russo, e sono stati anche ritrovati articoli scritti in tempi non sospetti che provano il fatto che Pete stesse lavorando al tema degli abusi su minori. Ma al di là di questo, il tema è sempre stato un tema di riflessione per Townsend, che infatti in Tommy, grande album degli Who, da cui poi sarà tratto un film, mette in scena il personaggio di un bambino che viene abusato. Nell'intervista Pete confida, tra l'altro, di aver subito lui stesso abusi sessuali da bambino. Fatto sta che un paio di giorni dopo la conversazione con l'amico, Pete viene prelevato dalla sua casa e chiuso in una caserma della polizia nel sud-ovest di Londra, dove viene interrogato e poi rimesso in libertà su cauzione. La pena per chi visita siti pedopornografici va oggi in Inghilterra da 5 ai 10 anni di carcere. Questo è quello che rischiava Pete Townsend, oltre ovviamente all'infamia in sé dell'accusa.
La vicenda è finita che dopo 4 mesi dall'arresto il leader degli UE è stato totalmente scagionato. Eppure il nome di Pete Townsend viene messo all'indice nella lista dei sex offenders per almeno 5 anni. L'infamia dell'accusa non decade insieme all'accusa stessa. La polizia ha acquisito il suo DNA e lui è ormai etichettato come uno stupratore pedofilo. Stigma. Questo accade in Inghilterra in maniera regolamentata, accade anche negli Stati Uniti in maniera regolamentata, ma questo accade spessissimo anche in Italia, di fatto. Da noi lo scoop, l'attrattiva della notizia, vale di più della vita delle persone. Si sbatte il mostro in prima pagina e poi sarà spesso un trafiletto in quindicesima a raccontare che la persona è stata assolta. E il modo in cui si è trattata la vicenda di Townsend qui in Italia non ha fatto eccezione. Arrestato chitarrista dei mitici U, troneggiava su Repubblica e su tante altre testate. Ma la notizia del proscioglimento fu data in maniera ben meno rumorosa e ben meno altisonante.
L'album Tommy esce nel 1969, nel 1975 Ken Russell ne farà un film in cui il protagonista Tommy è interpretato da Roger Daltrey, il cantante degli Who. Il cast è ricchissimo, vi recitano Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson, Eric Clapton e altri. Tommy è un'opera rock che nasce dalla mente di Pete Townshend. Racconta la storia di un ragazzo che chiude le porte al mondo diventando cieco, sordo e muto. Ci ascoltiamo una grandissima sequenza del disco. I brani sono Tommy Can You Hear Me, a seguire There's a Doctor e infine Ghost to the Mirror.
Tommy, can you hear me? See me, can I help to cheer you? Ooh, Tommy, 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 can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, 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 Tommy. There's a man I found could bring us all joy. There's a doctor I found could cure the boy.
A doctor I found could cure the boy.
There's a man I found could remove his sorrow. He lives in this town. Let's see him tomorrow.
Let's see him tomorrow. Tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light the dolls detected. He hears but cannot answer to your call.
See me, feel me, touch me.
Che chiude le porte al mondo, le porte della propria percezione. Quest'estate, tra le proposte che abbiamo sentito ventilare, c'è stata quella di origine leghista sulla castrazione chimica. È una proposta che ciclicamente torna di fronte a fatti di cronaca terribili, drammatici, di violenze sessuali. Ma la castrazione chimica non può essere la risposta. La castrazione chimica è un vero obbrobrio giuridico. Ora non entro nelle considerazioni possibili di incostituzionalità in relazione alla possibilità di obbligare a trattamenti sanitari che l'articolo 32 della nostra Costituzione vieta o almeno regolamenta, ma voglio limitarmi a guardare ai principi che dovrebbero governare la scelta delle pene. Gli argomenti sono molteplici. Uno, è folle pensare a una pena che abbia carattere neutralizzante. La pena non deve neutralizzare, deve reintegrare socialmente, per cui se noi castriamo chimicamente chi compie reati sessuali, allora potremmo tagliare un piede di chi fa un omicidio stradale, così non può più usarlo per spingere sull'acceleratore. No, la pena deve togliere alla persona la volontà e anche i condizionamenti sociali che portano a ricommettere il reato, non deve togliergli parti del corpo fisico necessarie a compiere il reato. In secondo luogo, la pena deve avere un carattere di generalità, non c'è una pena per un delitto, una pena per un altro delitto. Il codice penale italiano ha scelto, e questo è la maggior parte dei paesi del mondo moderno, ha scelto come pena principale quella della reclusione, la sua durata più o meno lunga si modula sulla gravità del reato, ma non ci sono pene diverse a seconda di che cosa è stato commesso. In terzo luogo, le pene non possono consistere in trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Questa è una delle grandi conquiste dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a oggi. Tornare indietro potrebbe essere davvero pericolosissimo. 4. Se le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, la vita sessuale ovviamente significa vita familiare, significa vita relazionale, è qualcosa che va assolutamente contro l'articolo 27 della Costituzione. E infine, fondamentale, la pena non può essere la somministrazione di una medicina. Il reo non è un malato. Quando il reo è un malato, viene considerato non imputabile, gli viene sottratta la responsabilità penale e si seguono altri canali. Ma lo stupratore è qualcuno che ha scelto consapevolmente di stuprare, non è che è stato determinato dalle proprie pulsioni biologiche. Ha scelto che il corpo di quella donna poteva essere violato, che si poteva fare per il proprio piacere. Quindi imputare questo atto a un fatto ormonale significa assolvere gli uomini violenti. Servono cultura ed educazione e non servono cure ormonali.
E ora, il brano che ci ascoltiamo è del 1969. Siamo in piena contestazione. Lui ci ha lasciato da poco. È Paolo Pietrangeli. Questa è Il figlio del poliziotto.
Vedi, sono più importante, ho 3 maglie, tu una sola. Vedi, sono più importante, ho il papà con la pistola e combatte contro tutti, assassini, farabutti, e la sera torna a casa con la sua divisa blu e si siede sul mio letto, mi racconta quel che ha fatto fino a che non m'addormento e son contento. Quando il nostro commissario con la fascia tricolor, lui m'ha detto di sparare, non se ne poteva più. Eran 1000 scalmanati, noi 200 baschi blu, son bastati 2 o 3 morti, non si son sentiti più. Tira un colpo 2 per aria, poi ti vedo quel barbo, gli ho sparato in mezzo agli occhi e non se ne parli più. vedi sono il bambino più importante della scuola, ho il papà con la divisa, ho il papà con la pistola, e m'ha detto che ha sparato contro certi esseri strani.
Il figlio del poliziotto, Paolo Pietrangeli.
Poliziotti, direttori, educatori, sono quelli che abitano le carceri italiane, sono quelli che lavorano nelle carceri italiane, poliziotti. Beh, dovremmo tanto lavorare e investire sulla loro formazione e sulla loro gratificazione. Parole essenziali, senza le quali probabilmente noi non riusciremmo ad uscire dalla situazione attuale. Il carcere non è solo un fatto normativamente rilevante che ha a che fare con la legge, è anche un fatto antropologicamente rilevante, perché è un insieme di persone che convivono in un luogo e i poliziotti sono la gran massa di persone che lavorano in quel luogo, la massa preponderante. Abbiamo incontrato nell'attività di osservazione delle carceri, io e Susanna, con Antigone, decine, decine, decine di poliziotti, chi con lo sguardo basso, chi con lo sguardo alto, chi con lo sguardo fiero, chi con lo sguardo umile, chi con una cultura umana alle spalle straordinaria e chi invece ti guardava con diffidenza e addirittura ostilità. Ecco, noi dovremmo riappropriarci di un messaggio culturale comune, di una visione comune della pena che riguarda il poliziotto, riguarda l'attivista, riguarda il direttore, riguarderà il medico, tutti con la stessa visione costituzionale della pena. È questo l'obiettivo da perseguire. Tra poco entreranno nell'amministrazione penitenziaria nuovi 57 direttori agli inizi di novembre. Beh, è su di loro e su tutti i nuovi poliziotti che verranno assunti che si costruisce il sistema penitenziario del futuro, e vanno sottratti a cinismo e stanchezza, perché altrimenti si riproduce una macchina tragica.
In carcere ci sono anche le donne. Io ricordo che lo scorso 8 marzo di quest'anno, di questo 2023, Antigone ha presentato pubblicamente il suo primo rapporto sulle donne detenute in Italia dal titolo Dalla parte di Antigone. Le donne in carcere sono poche, dovremmo veramente interrogarci sul perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini. Credo che capiremmo molto non solamente del fenomeno criminale, ma anche proprio dei meccanismi che regolano le nostre società. A partire da questa considerazione, il fatto che le donne in carcere siano poche crea delle conseguenze sulla vita penitenziaria concreta delle donne che sono in carcere e anche delle possibilità di aperture, di riflessione. Io questo lo voglio citare, diciamo, siamo verso la fine di questa prima puntata della stagione, quindi per chiudere questa puntata con una nota di positività e di apertura verso il futuro e verso un futuro che può essere diverso. Sono stati in tanti a ragionare nella storia più o meno recente sulla possibilità di superare questo modello di carcere, quello che vediamo quotidianamente nelle nostre società che non funziona, e di superarlo proprio guardando a quel nucleo di donne che stanno in carcere e che possono, per la loro composizione sociale e giuridica, proporre un modello differente, un modello più aperto, un modello aperto al territorio, un modello basato su una custodia attenuata, ma anche forse qualcosa di più. Una delle persone che ha ragionato su questo è addirittura Angela Davis, attivista del movimento afroamericano, membro del Partito Comunista, accademica, femminista. Il carcere lo ha conosciuto sulla sua pelle, ha ragionato sulla sua possibile abolizione, anche appunto a partire, come dicevo, da quel pezzo di carcere destinato alle donne. Viene incarcerata con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'azione delle Pantere Nere, che nell'agosto del 1970 sequestrarono un giudice in pieno processo, un'azione finita tragicamente con la morte del giudice e dei sequestratori poco dopo. Nel 1972 Angela Davis fu completamente assolta. In tanti le rendono omaggio, gli scritti di Angela Davis superano le mura della prigione. Il primo a farlo in ambito musicale è il quartetto Cetra, con la canzone Angela del 1971, addirittura prima dei Rolling Stones, con la canzone Sweet Black Angel e di John Lennon e Yoko Ono con Angela. Qui invece a cantare sono Pablo Milanese e Silvio Rodriguez. Conosci la storia e molto di più, e questo non possono perdonartelo. Chiudiamo questa prima puntata della stagione di Jailhouse Rock, rendendo omaggio anche noi ad Angela Davis. Ci ascoltiamo Canción para Angela Davis.
Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó nuevas voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu clamor. No descartes la existencia, la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar. Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad, de los hombres que te esperan. Conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad.
Canción para Angela Davis e Jailhouse Rock finisce qui. Era la prima puntata di questa 14ª stagione radiofonica della nostra trasmissione. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Twitter e su Instagram, e ovviamente ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione qualcuno viene anche suonato, e l'abbiamo ricordato anche oggi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Walking party in a county jail. Prison hours down there began to wear.